Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute, benvenuti a Bastioni di Orione, sono le 20.07 di questo 24 ottobre 2024, sintonizzate sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione, trasmissione che va in onda il giovedì dalle 20 alle 21, che si occupa, diciamo così, in generale delle questioni internazionali. Ebbene, oggi abbiamo un intervento ci apprestiamo appunto a ascoltare con Francesco Dall'Aglio, che è esperto delle questioni non solamente strategiche e militari, ma anche questioni che hanno a che vedere con l'Est Europa. E poi abbiamo un intervento registrato che affronterà la situazione del Sahrawi con i cooperanti che sono stati a New York alla sessione delle Nazioni Unite che si è occupata proprio delle questioni del Sahrawi. E qui abbiamo anche Adriano, che a quanto pare si è divincolato dai fili e dai telefoni.
Sì, ce l'ho anche perché sono senza computer questa sera, quindi.
Senza computer, quindi siamo.
Ma molto meglio.
Analogici quasi. Tento dei rumori in sottofondo. Abbiamo Francesco, forse, pronto?
Sì, pronto.
Eccoti qua, ciao.
Fantastico.
Sono i miei rumori, forse. Ciao, buona serata a tutti.
Grazie di essere ai nostri microfoni. Allora, noi ogni tanto ti coinvolgiamo.
Soprattutto a partire dalla Slavonia, direi, che è piuttosto interessante in questo periodo, in questi giorni. Quando ci siamo sentiti, ci siamo detti, ma vediamo anche che cosa può succedere nel frattempo. È successo di tutto nel frattempo. A cominciare da una riunione di BRICS un po', forse anomala rispetto a quello che ci si poteva aspettare da un verso e dall'altro, sia perché ci sono state una serie di bilaterali dove Putin si è collocato come in attesa, come a colloqui proprio, ascoltando l'interlocutore, in particolare con Narendra Modi e poi anche con Xi Jinping, sancendo però che lui isolato non lo è affatto, c'è solo Zelensky che pensa che sia isolato.
Isolato non lo è affatto, e in realtà c'è da dire una cosa importante, ovvero sia, al di là adesso, no, delle questioni di voler necessariamente vedere una contrapposizione ideologica BRICS, G7 o cosa del genere, e il fatto è che però in realtà a Kazan c'era praticamente tutto il mondo, no, ma mezzo mondo sì, ma noi no. Cioè non c'era in realtà nessuno, neanche come osservatore, diciamo così, da parte dell'Unione Europea, del G7, eccetera. E ora io non so se non sono stati invitati, ma comunque sicuramente nessuno di noi ci è voluto andare, diciamo così. Questa cosa è grave perché sancisce sostanzialmente che appunto l'Unione Europea, il G7, eccetera, vedono nei BRICS un qualcosa di potenzialmente negativo, un qualcosa appunto in opposizione, mentre invece, almeno nella teoria naturalmente, come hanno ripetuto più volte gli stessi protagonisti di questo vertice, che siano la leadership russa, quella cinese, quella indiana, eccetera, eccetera, qui non siamo in contrapposizione con nessuno. Vogliamo uno sviluppo armonico ed equo per tutte quante le nazioni, per tutti gli stati del mondo, questo ovviamente a parole naturalmente, però voglio dire, nel senso che non parte in automatico come prospettiva ideologica anti-occidentale, ecco. E tra l'altro ho partecipato a alcuni stati che insomma in un modo o nell'altro possiamo considerare affiliati o affiliabili all'Occidente, la Turchia per esempio, Armenia ed Azerbaigian hanno partecipato entrambi, anzi hanno anche approfittato, Pashinyan ne ha approfittato per dire che mai l'accordo di pace sostanzialmente è fatto, ci sono anche tante foto di lui e Aliyev che chiacchierano amabilmente, diciamo così, cosa che sta un po' infastidendo un po' di persone sia in Armenia che anche in Azerbaigian naturalmente. E ci sono molti paesi che hanno partecipato del sud-est asiatico, che hanno comunque con l'Occidente dei rapporti
commerciali,
costruttivi. C'è l'Algeria, c'è l'Indonesia, insomma, voglio dire, è una serie di paesi appunto che non nascono come, non hanno una contrapposizione ideologica, certo, con l'Occidente, o l'Occidente non ha una contrapposizione ideologica. Poi certo c'è anche Cuba, naturalmente, e insomma ce ne sono altri.
C'è anche da segnalare una percezione particolarmente curiosa da parte del portavoce della Commissione europea, che essendo il portavoce probabilmente insomma parla a nome di tutti, che dice che questo incontro di Kazan dimostra l'isolamento internazionale della Russia. Ecco, qui ci troviamo di fronte veramente a una percezione della realtà completamente distorta, perché per quanto si possa...
Stai parlando di Peter Stano?
Lanza non ha detto il nome, però... No,
allora, se è il portavoce della Commissione Esteri è Peter Stano, e Peter Stano è una persona strana.
Vero?
Adesso, può sembrare una battuta, no, nel senso che la sua posizione antirussa è talmente tanto forte che a volte può davvero sembrare quasi parodistica. Voglio dire, basta andare su Twitter, o adesso si chiama X, e vedere un po' come è strutturato il suo profilo. Voglio dire, insomma, diciamo, siamo a livello NAFO come concetto, per cui non mi stupisce affatto se è stato lui che abbia detto questa cosa. Però insomma, poi lì c'era anche, voglio dire, c'era anche Guterres, quindi anche questo pare che lo passiamo sotto silenzio, come se non... Guterres che non è andato, per esempio, alla conferenza di pace in Svizzera, cosa che effettivamente ha innervosito moltissimo, anche giustamente, diciamo, dal loro punto di vista. La leadership ucraina adesso si trova su Miroslavets, cioè su quel sito nel quale sono elencati i nemici dell'Ucraina, o meglio i collaboratori con la Russia, perché appunto andare a Kazan è stato equiparato ad andare a parlare con la leadership russa, nel senso, certo, andare a parlare non per dialogare ma per ricevere ordini.
Si è preso anche dell'antisemita il povero Guterres, adesso è diventato nemico di Zelensky.
Sì, è nemico di tutti, dell'Occidente in generale ormai. Vabbè, questo purtroppo, questo la dice lunga sul modo in cui le Nazioni Unite ormai sono viste, e sul fatto che effettivamente il nuovo ordine mondiale che doveva nascere dalle ceneri della distruzione dell'Unione Sovietica, insomma, diciamo che sta portando un po' di
scompiglio,
un po' di problemi. Non doveva andare così, ecco.
Un po' di scompiglio. Però forse il vero problema per l'Occidente era quello che si aspettava, meglio, è venuto fuori un atteggiamento un po' diverso rispetto a quello che si aspettava, rispetto alla dollarizzazione, cioè alla de-dollarizzazione, anzi. Tutti si aspettavano una sostituzione dello SWIFT da parte di questi, che ormai sono praticamente la maggioranza, sono il primo mondo più che l'ennesimo. E invece, probabilmente perché a loro comunque non servirebbe avere una moneta non riconosciuta dall'Occidente, o comunque in alternativa, soprattutto perché le merci le devono smerciare anche con l'Occidente, hanno proposto piattaforme diverse, cioè sistemi diversi di avvicinamento a un superamento della strapotenza del dollaro, ma senza arrivare a cose traumatiche.
Sì, una cooperazione interbancaria che quindi chiaramente dovrebbe fare leva sulle monete proprie, diciamo così. Sì, perché anche questo è importante da dire. Continuando sempre naturalmente nel quadro ideologico del motivo per cui esistono i BRICS, anche qui non esistono necessariamente in contrapposizione con l'Occidente anche dal punto di vista commerciale. Cioè, far parte dei BRICS non significa non commerciare con l'Occidente, e se commerci con l'Occidente per ora devi commerciare in dollari. Questo è in euro, ma comunque insomma non certamente in rupie o cose del genere. Quindi è ovvio che per il momento non è ancora possibile una cosa del genere. Intanto però, per commerciare tra paesi BRICS, se c'è effettivamente, si mette in piedi questa cooperazione interbancaria, che è già avviata in realtà, quindi è stato semplicemente sancito l'esistenza di questa cooperazione, ma è già avviata. I paesi membri dei BRICS tra loro possono anche però tranquillamente commerciare nelle valute locali, quindi è un tenere la porta aperta anche, e questo va detto, anche a una prospettiva di chiusura del conflitto in Ucraina e di riammissione, diciamo così, di fine dell'isolamento della Russia, per dire, nel senso di un ritorno anche a pratiche commerciali con la Russia che potrebbero anche andare in valute occidentali, nel senso la Russia potrebbe anche tornare, ovviamente se le tolgono le sanzioni naturalmente, a commerciare con l'Occidente. Insomma, anche qui non c'è la visione necessariamente di uno scontro che passa anche per una valuta comune, che poi avrebbe tutta una serie di problemi, a cosa la ancori, riserve valutarie dove vengono custodite, insomma ci sono poi anche dei problemi
problematiche
pratici serie, proprio che secondo me, io penso che i BRICS sono i fondatori dei BRICS, diciamo così, secondo me sono un po' sorpresi dal fatto che sono diventati molto di moda, molto più secondo me di quanto
si aspettassero.
E poi la rappresentanza lì a Kazan era di alto livello, perché c'erano praticamente i presidenti, i primi ministri, ma poi c'è anche un aspetto che i BRICS hanno anche cercato in qualche maniera di uscire fuori da questo sistema sanzionatorio, che in maniera diciamo così, una sorta veramente di guerra commerciale che gli Stati Uniti e l'Occidente portano avanti contro la maggior parte di questi paesi, e quindi in qualche modo la possibilità di uscire da questo sistema significa anche non solo avere degli altri canali differenti dallo SWIFT per fare le transazioni, ma anche immaginare dei mercati dove si possano scambiare i prodotti, le materie prime di cui loro sono i maggiori produttori, in mercati diversi da quello per esempio di Chicago.
Certo, assolutamente sì, e infatti nelle dichiarazioni, diciamo le dichiarazioni generali eccetera eccetera, c'è un rifiuto netto del meccanismo sanzionatorio in generale, proprio come pratica, che va contro tra l'altro il libero commercio, no? È interessante come proprio i BRICS debbano ricordare alle democrazie liberali dell'Occidente che il libero commercio non si basa sul protezionismo e sul decidere che con quello lì tu non commerci. Sì, questo è assolutamente vero. È stata una riunione importante, sicuramente. Adesso leggo poi, vabbè, delle cronache, diciamo, su certi forum, in certi canali di trionfalismo incredibile. Cioè, non è cambiato il mondo, però è stata una dimostrazione di forza non indifferente, almeno potenziale. Poi chiaramente bisogna vedere come questa forza economica, che c'è, è indubbia, verrà declinata, però sicuramente è stata una dichiarazione di grande forza. E il fatto che sia passata sotto silenzio sui media occidentali non è casuale, però in realtà negli Stati Uniti, per esempio, se ne sono occupate anche parecchio. Cioè, ormai stanno cominciando a rendersi conto che non è più una curiosità, no? Un qualcosa che sta lì, appunto il club degli esclusi, che dice: ah sì, allora non ci volete alla vostra festa, allora ce ne facciamo una noi. E questa festa sta, la festa degli esclusi, sta attirando molta più gente della festa di quelli bravi, quella alla quale volevano prima andare tutti, adesso vogliono andare in quell'altra. È una cosa problematica. Questo è ovvio che non significa che alla prossima riunione vedremo anche gli Stati Uniti. Già sono venuti fuori i meme, le battute con Austin che chiede garanzie scritte che i BRICS non si allarghino verso l'Occidente. E insomma, vabbè, però queste sono battute, chiaramente, ovvio.
A proposito di zone cuscinetto, è andata invece molto molto meno bene il referendum in Moldova, dove si aspettavano il 60% e avrebbero vinto i sì, anche se fino a 1,5 e i no stavano vincendo. E poi mi sveglio con la lettura dei giornali di Radio 3 e mi si dice che invece hanno vinto i sì di poco.
E quelli dall'estero che hanno cambiato le
cose. Esatto, infatti io stavo, anche io quando me ne sono andato a dormire, i sì erano in vantaggio, scusami, i no erano in vantaggio, però già era meno grande
il divario
di prima, ma soprattutto sapevo che dovevano arrivare i voti di buona parte di Chisinau, che è la capitale, quindi chiaramente sì, è un po' più, diciamo, spostata su un modello anche sull'europeismo, e soprattutto dovevano arrivare i voti dall'estero, e noi sappiamo che l'estero occidentale, diciamo così, ha avuto un trattamento privilegiato rispetto all'estero russo, perché in Russia ci sono 500.000 moldavi, non è detto naturalmente che tutti sarebbero andati a votare, tutti avrebbero
anche
votato,
perché in due seggi era un po' difficile.
Esatto, soltanto due seggi, tra l'altro tutte e due a Mosca, mentre invece in Occidente è stato fatto uno sforzo organizzativo maggiore per... Quindi la questione dei voti dall'estero si sapeva che avrebbero portato, però diciamo quella nelle intenzioni naturalmente, no? Del voto, diciamo quella doveva essere la ciliegina sulla torta, nel senso già si doveva arrivare con un vantaggio, invece se non fosse stato per i voti dall'estero, che in realtà hanno portato a una vittoria con uno scarto minimo, cioè sono... Il meno del 51% totale, quindi effettivamente è un paese completamente spaccato. Stesso ragionamento per le elezioni presidenziali, perché anche lì Maia Sandu è sempre stata in vantaggio, sempre, non c'è mai stato un momento nello spoglio in cui è stata sotto, diciamo così, su base nazionale, chiaramente, perché poi nelle singole regioni è un po' diversa come situazione, però anche lì lei si aspettava, lei, insomma, il gruppo dirigente moldavo si aspettava un riscontro molto più grande. Non so se si aspettassero onestamente di vincere al primo turno, però si aspettavano una percentuale più grande. Invece molto probabilmente vincerà, comunque direi sicuramente, perché poi comunque l'opposizione è un'opposizione anche lì divisa, insomma non tutti vanno d'accordo con tutti, però poi non ci dimentichiamo una cosa, che è una repubblica parlamentare, però non è una repubblica presidenziale in realtà, però certo è chiaro che votare in un'elezione così ideologizzata, tra l'altro nello stesso giorno in cui tu vai a votare per la modifica alla Costituzione e quindi l'obiettivo strategico di entrare nell'Unione Europea, è ovvio che dà un segnale politico, questo è naturale.
Però io ho visto un'intervista a un giovane moldavo che ha votato ovviamente no, perché sosteneva, credo ha ragione, soprattutto dal suo punto di vista, che era giovane, che dovevano assolutamente stare neutrali, il più possibile neutrali, non andare né da una parte né dall'altra, lui perché temeva a quel punto di ritrovarsi come gli ucraini al fronte. Quindi è abbastanza ovvio che soprattutto i giovani appunto tendano a non scegliere proprio l'Europa per poi ritrovarsi in una nuova Maidan mal costruita.
Certo, perché non ci dimentichiamo che la Moldavia proprio costituzionalmente, diciamo per costituzione, è neutrale, cioè non fa parte di nessun blocco, non fa parte né ovviamente della NATO naturalmente, ma nemmeno dell'alleanza militare che poi la Russia ha messo in piedi dopo la fine della Guerra Fredda. E c'è molta preoccupazione nel paese, sicuramente, c'è molta preoccupazione perché c'è il problema della Transnistria, c'è il problema certo, della presenza armata di un contingente militare russo in una regione che ha dichiarato la propria secessione che non è stata però ovviamente riconosciuta da nessuno e che paradossalmente è andata a votare. Cioè in Transnistria comunque si è votato pro o contro anche Maia Sandu, in Transnistria mi pare sia arrivata quinta
con il 2%.
Però voglio dire, è abbastanza paradossale che una regione che ha dichiarato la propria indipendenza poi vada a votare, cioè, dovresti non organizzarli i seggi, però è una situazione molto paradossale. Ancora più paradossale è che poi in Transnistria dei votanti, chiaramente, quindi in realtà bisognerebbe vedere quanti sono andati a votare, il no al referendum ha vinto ovviamente, ma con il 64% dei voti, è una percentuale alta ma non travolgente. Invece in Gagauzia il no ha vinto con il 94% dei voti. Quindi c'è, noi tutti no, parliamo della Transnistria perché ha dichiarato la secessione, perché c'è il contingente russo, eccetera. Però c'è anche il problema di altre aree del paese che si rifiutano proprio in maniera ancora più categorica forse della Transnistria, di venire integrati nel sistema europeo. Perché poi la grande paura di tanti in Moldavia è che questa apertura all'Occidente non sia altro che il primo passo nei confronti della riunione con la Romania. Chiaramente, cosa che non tutti approvano, non tutti apprezzano naturalmente.
Anche il fatto di essere coinvolti nel confronto bellico con l'Ucraina, certo, in qualche modo.
Temono molto questo, naturalmente, e anche perché, ripeto, lì c'è una presenza militare russa, quindi molti temono, dice, noi adesso cambiamo la Costituzione, abbiamo il percorso con l'Unione Europea, però anche qui bisogna capire, perché una cosa naturalmente è l'Unione Europea, di cui si è sempre parlato e si è parlato sempre e solo di Unione Europea, e una cosa sarebbe naturalmente la NATO. Ecco, io penso che un referendum, se fosse materia di referendum, per chiedere l'ingresso nella NATO, io non penso proprio che si concluderebbe con un successo. E per l'Unione Europea possiamo avere molti, diciamo così, anche non particolarmente entusiasti, ma che magari si fanno un semplicissimo e brutale calcolo economico, no? Diceva, ma l'Unione Europea ci dà i fondi, votiamo per loro, anche se magari non ci piace, però per la NATO sarebbe quello completamente un altro discorso. E lì avremmo delle cifre, non dico paragonabili a quella della Caucasia, almeno a quella della Transnistria, sì.
Senti, ti volevo un po' riportare all'Ucraina, al terreno, diciamo così, perché a differenza di quando c'è stata la famosa controffensiva annunciata da tutti i giornali, qui siccome le cose stanno andando male per i nostri, fra virgolette, non se ne parla. Cioè, com'è la situazione sul campo realmente?
Allora, la situazione sul campo è l'evoluzione di quello che stiamo vedendo ormai dalla fine di quest'estate, cioè una mancanza di tenuta da parte della difesa ucraina nelle aree del Donbass, dove, attenzione, mancanza di tenuta non significa crollo del fronte, non significa fuga precipitosa, eccetera. Semplicemente i russi riescono ad avere ragione delle difese ucraine molto meglio e molto prima di quanto non fosse successo nei mesi successivi, per un complesso di motivi. Il primo ovviamente è che ormai non c'è più quella prima linea di difesa che aveva retto in certi casi, tipo Avdiivka per esempio, o New York, abbastanza buffo si chiami così, ma si chiamava veramente New York, o New York, che erano lì dal 2014. E quindi chiaramente puoi immaginare che livello di fortificazione, che livello di integrazione con fortificazioni intorno avevano. Ora ci troviamo già nelle, non più soltanto nelle retrovie di questa linea, ma nelle retrovie delle retrovie. E una cosa che stiamo notando, per esempio, con grande gioia, devo dire la verità, è che buona parte degli insediamenti che vengono presi adesso dai russi vengono presi sostanzialmente intatti. Il che significa che grossi scontri all'interno dei centri abitati non ce ne sono. Perché? Perché la Russia sta utilizzando una tattica adesso, non avendo più queste fortificazioni che in un modo o nell'altro devi spaccare, adesso sta utilizzando una tattica un po' diversa, cioè sostanzialmente quella dell'aggiramento. Adesso si combatte, ora sì, adesso si sta combattendo a Selidove, che è una città importante non tanto per la grandezza quanto perché prendere Selidove o tenerla ovviamente significherebbe avere un vantaggio sul fronte meridionale poi per Pokrovsk, che è invece un centro molto importante al quale i russi non si sono ancora azzardati a entrare, perché lì si combatterà, e come, non sarà come Bakhmut, ma più o meno, diciamo così. E Selidove è stata sostanzialmente avviluppata da tre lati, con una sola strada a disposizione per i difensori ucraini per ricevere rifornimenti o eventualmente anche per organizzare un'evacuazione, uno sganciamento. E questo lo vediamo un po' più o meno in tutti gli insediamenti adesso. Non vengono più presi d'assalto, ma vengono presi intorno. Certo, intorno si combatte lo stesso, naturalmente, non è che non si combatta, però chiaramente e vediamo un avanzamento molto, molto più grande. Vediamo che i problemi che erano evidenti già da un po' di scarsità di rifornimenti e di difficoltà a trovare rimpiazzi dal punto di vista proprio numerico per l'esercito ucraino stanno diventando sempre più grandi, anche perché ormai la qualità dei rinforzi è molto più bassa di quella delle truppe che dovrebbero andare a sostituire, chiaramente, perché le mobilitazioni che stanno facendo adesso
fanno le retate nelle discoteche.
Al di là delle retate, se tu ormai stai effettivamente mettendo sotto le armi o persone di una certa età o persone che, non essendosi finora arruolate, pur avendo l'età, ormai in quasi 3 anni di conflitto, significa che sono persone che
non hanno tanta voglia.
Esattamente. In più considera anche dal punto di vista psicologico il fatto che dal fallimento della controffensiva nell'estate del 2023, ormai, quindi nell'estate ormai nemmeno quest'ultima appena trascorsa, sostanzialmente per l'esercito ucraino è stata una stagione di ritiri continui, tranne la questione dell'invasione poi della regione di Kursk, che doveva servire, aveva dei progetti molto ambiziosi, e anche lì i russi stanno tagliando via fetta dopo fetta quello che era stato preso in quell'offensiva lampo inaspettata, diciamo così. Quindi questa è la situazione sul fronte. Ripeto, però, facciamo attenzione, perché anche qua si leggono proclami spaventosi, situazione Berlino 1945, no, non c'è un crollo del fronte, anche perché la Russia continua a impiegare il numero minimo necessario di uomini, più che di mezzi, il numero minimo necessario di uomini, non ha in progetto di mobilitare, non vuole diciamo spostare gli equilibri interni del paese, non vuole rischiare di causare danni all'economia mobilitando troppa gente,
far sentire la guerra alla popolazione, sostanzialmente.
Esattamente, non vuole far venire malcontento alla popolazione, perché fin tanto che tu mandi al fronte i volontari, i volontari sono volontari.
Certo.
Se invece cominci a mobilitare la gente, naturalmente è una situazione diversa, senza contare poi l'impatto che la cosa avrebbe per l'economia, naturalmente, perché la Russia già è un paese che ha più posti di lavoro di quanti lavoratori non abbia, ha un problema con l'immigrazione, diciamo così, ecco, mettiamola così, non la gradisce particolarmente in generale, e quindi naturalmente se tu poi vai a mobilitare dei gruppi demografici o dei gruppi professionali anche e li togli dal mondo del lavoro, diventa poi complicato, al di là del malcontento, ma diventa proprio complesso poi gestire la macchina militare. Però adesso ci penseranno i nordcoreani.
Infatti i nordcoreani, appunto.
Esatto. Che si risolveranno loro.
È ovvio che ci saranno anche dei consiglieri o degli osservatori nordcoreani, che essendo alleati, ma 12.000 soldati nordcoreani sarebbero stati impiegati, non è una cifra così un po' strampalata?
Allora, innanzitutto oggi però Putin a domanda esplicita ha risposto
ha fatto
in maniera
il vago,
molto ambigua, che potrebbe essere appunto per mantenere, no, un po' di ambiguità, potrebbe essere per prendere in giro, ma potrebbe anche essere che effettivamente questa idea di impiegare militari nordcoreani può essere un po' più valida, diciamo, di quanto non si possa credere a prima vista. Osservatori ce ne sono di sicuro, come ci sono osservatori iraniani, come ci sono sicuramente anche osservatori cinesi.
O francesi o tedeschi.
O dall'altro lato, okay. Appunto, sono gli osservatori da un lato, ci sono anche dall'altro. Questo è un conflitto nuovo, diciamo così, nel senso, sotto certi aspetti è un conflitto molto vecchio, però è il primo conflitto a medio-alta intensità tra due pari. Quindi è una guerra che non è l'invasione dell'Afghanistan, voglio dire. È una situazione molto diversa, quindi bisogna studiare. E però effettivamente le voci sono sempre più forti sulla presenza di reparti militari nordcoreani che starebbero ricevendo addestramento ed equipaggiamento dalla Russia. Si tratta di capire, se la cosa fosse vera, si tratterebbe di capire per fare cosa, cioè per essere mandati all'assalto non credo, perché voglio dire, non è questo il problema. Sostituire, cioè prendere il controllo di certe aree, magari dell'interno, in modo tale da spostare reparti russi al fronte, questo già potrebbe avere un minimo di senso in più. Però che fai, affidi l'ordine pubblico ai nordcoreani? Cioè, mi sembra un po' strana come, sì, come situazione. Se metti i nordcoreani a guardia delle installazioni, certo, in realtà oggi proprio il Parlamento ha ratificato il trattato di alleanza militare, attenzione, proprio un'alleanza vera e propria tra Russia e Corea del Nord, quindi
sul tipo di quella della NATO, cioè se si viene attaccati l'altro,
esatto, e la Russia potrebbe effettivamente dire: ma loro ci hanno attaccato, guarda, ci hanno invasi. Però ecco, insomma, no, naturalmente questo per varie voci occidentali è il sintomo del fatto che la Russia ormai ha finito tutto il suo potenziale militare, distrutto completamente, costretta a chiamare i nordcoreani, eccetera eccetera, i quali nordcoreani naturalmente vanno lì perché altrimenti gli fucilano le famiglie. Quindi è sempre lo stesso discorso declinato in o con delle variazioni, però insomma.
Però se gli mancano le armi, stupisce un po' che, un po' come avevano fatto con Assad, l'avevano lasciato rosolare fino alla fine, finché sono andati a salvarlo e sono intervenuti e qui anche con l'Iran stanno facendo direi la stessa cosa, cioè se davvero l'Iran finisce con l'essere trascinato nella guerra sionista, loro hanno cominciato a fornire delle armi
di difesa, hanno cominciato come ha fatto la NATO in Ucraina, hanno sicuramente fornito sistemi antiaerei, questo è sicuro. E leggevo oggi, ma non ho controllato, però perché bisogna sempre controllare quello che uno legge, soprattutto in certi ambiti, leggevo che avrebbero finalmente concesso la licenza all'Iran di produrre, non gli danno i loro, di produrre aerei militari di tipo avanzato, perché l'Iran ha un problema di aviazione serio, ovviamente, perché essendo sotto embargo, sotto sanzioni da tempo immemorabile, mi verrebbe da dire, la sua flotta aerea militare è molto vecchia e non particolarmente performante. Poi naturalmente bisogna vedere innanzitutto se questa notizia è vera, in secondo luogo costruire un Su-57, anche se mi dai la licenza, non è la cosa più semplice del mondo, voglio dire.
Forse un modellino.
Non è all'avanguardia.
Infatti, non è proprio la cosa più semplice del mondo. Poi, naturalmente, io ti do la licenza e ti do anche i materiali, e allora è un altro discorso, naturalmente. Il problema grosso, e questo è un problema, resta un problema e continuerà a restare un problema, è che l'atteggiamento della Russia nei confronti di Israele non è un atteggiamento di confronto. La Russia non si considera nemica di Israele, anche se sappiamo i rapporti che legano Israele agli Stati Uniti, e attenzione, Israele non si considera un nemico della Russia, nonostante i rapporti che lo legano agli Stati Uniti. La Russia sostiene certamente la Palestina, ma nella formula due popoli, due stati, non nella formula dal fiume al mare.
Ma poi forse dipenderà anche dal fatto che moltissimi russi sono arrivati in Israele dopo la caduta dell'Unione Sovietica.
Certamente, c'è più o meno almeno il 10% della popolazione israeliana ha il passaporto russo. Il che significa che il 10% è l'esercito, vista la struttura della società israeliana, attivi o non attivi, ma comunque insomma, anche qui non è facile inquadrare la situazione israeliana e quindi per estensione iraniana nella contrapposizione Russia-Stati Uniti o Russia-NATO, è molto differente. È molto differente, la Russia si trova effettivamente in una situazione complessa da gestire, perché da un lato è ovvio che anche qui, se può indebolire gli Stati Uniti, no, tanto meglio, cioè se adesso appunto gli Stati Uniti devono cominciare l'antiaerea a mandarla non in Ucraina ma in Israele, beh insomma ovviamente per la Russia è un vantaggio non da poco, naturalmente per la condotta della guerra in Ucraina. se però poi questi attacchi iraniani dovessero essere troppo distruttivi, e allora naturalmente sorgerebbero problemi con Israele, e la Russia problemi con Israele non ne vuole, ripeto, non ne ha e non ne vuole. D'altro canto Israele non ha mandato per esempio armi all'Ucraina, e quindi anche qui adesso non potrebbe neanche, vista la situazione naturalmente. È una situazione molto complessa, davvero molto complessa, e non riconducibile alla logica del con me o contro di me.
Certo. E poi l'Iran non è un cliente storico della Russia, a differenza della Siria, quindi c'è una bella differenza. Noi ti ringraziamo, il tuo intervento sempre molto puntuale, e ci sentiamo alla prossima occasione allora.
Assolutamente sì.